Benvenuti a questo video dedicato a Windows Server 2003. Io sono Silvio Di Benedetto, sono consulente sulle tecnologie Microsoft Vim, sono Certified Trainer, da qualche anno sono Microsoft MVP per la categoria System Center Cloud Data Center Management, sono un Azure Insider e sono Owner e Community Lead di WindowsServer.it della Azure Community. Questa è la nostra agenda, quindi andremo a vedere che cosa significa end of life a livello proprio pratico. Vedremo quali sono i servizi critici che hanno necessità di essere migrati con il minimo downtime e quali sono le soluzioni per affrontare questo tipo di attività. Intanto, cosa significa end of life? Il 15 luglio del 2015 scadrà ufficialmente il supporto per questo tipo di prodotto. Cosa significa? Intanto che il sistema operativo continuerà a funzionare, quindi anche se non volete migrare a una nuova soluzione per un qualsiasi motivo, potrete continuare a utilizzarlo, però bisogna tenere in considerazione una serie di aspetti. Il primo, non ci saranno più patch, quindi Microsoft non rilascerà più nessun tipo di patch, né di tipo critico, né per quanto riguarda la sicurezza, non verrà rilasciato più niente. Non ci sarà più supporto di tipo tecnico, quindi se volete in un qualsiasi momento aprire un ticket per ricevere supporto per problematiche irrisolvibili nel modo più classico, non potrete più farlo. E in ultimo, ma non meno importante, non ci sarà più supporto a livello applicativo. Già diversi software attualmente hanno smesso di supportare Windows Server 2003 proprio per il fatto che l'architettura è obsoleta e per il fatto che ormai andare a fare investimenti su un qualcosa di tipo legacy alle volte è più complesso che farlo per le nuove piattaforme. Quindi antivirus, sistemi di monitoraggio, sistemi di backup, sistemi di gestione workflow, comunque tutta una serie di piattaforme non saranno più supportate all'interno di Windows Server 2003. Quali sono i servizi critici che necessitano di essere migrati solitamente? Domain controller, file server, print server, web server e application server. Alcuni di questi possono essere migrati in un modo un po' più facile, e si può per assurdo anche pensare di farlo in modo un po' più drastico. Per esempio, i print server, può essere più comodo andare a creare un nuovo print server e attraverso le group policy fare tutta la ridirezione di quelle che sono le stampanti. Per quanto riguarda i domain controller, è necessario svolgere alcune attività a monte. Sui file server bisogna stare un po' più attenti per quanto riguarda il trasferimento delle permission, delle ACL, perché nell'arco della vita di un'azienda e soprattutto nei vari anni in cui si utilizza Windows Server 2003 come file server, sicuramente saranno state create tante cartelle, tanti permessi con associazioni e relativi gruppi di Active Directory, quindi la migrazione da una piattaforma vecchia verso una nuova deve essere fatta trasportandosi dietro tutto quello che è lo storico anche dei permessi, altrimenti diventa veramente disastroso. Per i web server, benché la percentuale di utilizzo di AES6 sia molto bassa, esistono dei tool specifici per andare a spostare. Per quanto riguarda l'application server, qui bisogna fare tutta un'analisi per il semplice fatto che magari spostare un software da una piattaforma vecchia come 2003 verso una piattaforma nuova come Windows Server 2012 R2 può essere difficoltoso per il semplice fatto che il software non gira su questo tipo di soluzioni. Quindi in questo caso bisogna ricorrere a una virtualizzazione applicativa come potrebbe essere per esempio AppV, andando a astrarre quello che è il sistema operativo server, quindi non importa più che stia girando su un 2012 R2, l'importante è che la bolla fatta con AppV sia realizzata con un sistema operativo di tipo legacy, quindi per fare in modo che le librerie, che tutta una serie di componenti che sono stati magari scritti ai tempi di Windows XP o addirittura per Windows 2000 o versioni precedenti possano essere utilizzate anche in nuovi scenari. In questo video andremo a parlare della migrazione dei domain controller, quindi cosa fare, quali sono le operazioni da fare per aggiornare la propria infrastruttura da Windows Server 2003 verso 2012 lato Active Directory. Intanto, alcune note fondamentali. La prima, non è supportato l'upgrade in place, questo perché da 2003 a 2012 non è comunque supportato questo tipo di aggiornamento, quindi è proprio una mancanza di supporto. Altra cosa importante, non si fa il physical to virtual o il virtual to virtual degli ambienti dei domain controller. Quindi physical to virtual significa andare a prendere una macchina fisica e trasformarla in virtuale. Virtual to virtual significa trasformare la macchina virtuale da un vendor verso un altro. Esempio, soluzione VMware la trasformo per Hyper-V. Queste operazioni non sono supportate con un domain controller. Quali sono le procedure da eseguire per fare in modo di inserire un domain controller nuovo, di nuova concezione verso... Vediamo quali sono le procedure da seguire. La prima di tutte è andare a creare una nuova macchina virtuale basata su Windows Server 2012 R2. Può essere fisica, può essere anche virtuale. La seconda è verificare il livello di dominio e di foresta. Per poter inserire un domain controller 2012 R2 all'interno di un'infrastruttura Active Directory basata su Windows Server 2003, è necessario che questo livello sia almeno Windows Server 2003. Quindi, se avete per qualche motivo ancora la modalità 2000, Windows Server 2000, è necessario fare l'aggiornamento, altrimenti non potrete materialmente installare una macchina 2012 R2 come domain controller. È necessario andare a fare una verifica lato software perché ci potrebbero essere alcuni applicativi legacy che magari richiedono che l'infrastruttura Active Directory sia basata su un sistema operativo vecchio. Per un qualsiasi motivo, può essere il controllo sullo schema, potrebbe essere il controllo su tutta una serie di parametri che non supportano versioni superiori a Windows Server 2000 o 2003. Quindi occhio molto a questo tipo di verifiche da fare per evitare di provocare dei blocchi critici successivamente. Una volta fatto tutto questo, è possibile andare a fare il join della nuova macchina virtuale o fisica come domain controller, quindi nella nostra infrastruttura avremo uno o più domain controller basati su 2003 e un domain controller basato su Windows Server 2012 R2. Facciamo il join a dominio, lo trasformiamo in un nuovo domain controller, attendiamo i tempi di replica, quindi verifichiamo che sia tutto quanto a posto. Lato utenti, lato oggetti, lato DNS, facciamo delle prove andando a creare un utente di test dal nuovo domain controller, verifichiamo che per esempio sia stato creato anche sul 2003, andiamo a eliminarlo, quindi facciamo tutta una serie di prove, verifichiamo l'event viewer per controllare che non ci siano errori critici all'interno dell'infrastruttura. Una volta che è tutto quanto a posto, potremo andare a fare il demote dei vecchi domain controller. Andiamo quindi a vedere come funziona la procedura di migrazione di un domain controller da Windows Server 2003 verso 2012 R2. Per questa demo andrò a utilizzare un domain controller basato su Windows Server 2003 R2, che si chiama appunto DC01, e un domain controller basato su Windows Server 2012 R2 che si chiama DC02, al quale ho già installato attraverso la componente di Add Role and Features il ruolo di Active Directory Domain Services, tant'è che mi viene già chiesto di fare il promote di questa macchina come domain controller, operazione che vado a fare, quindi eseguo quello che è il mio wizard. In questo caso ho già un dominio, quindi dovrò soltanto andarlo ad aggiungere. Controllo che quello che è il dominio sia scritto correttamente e che l'utente abbia i permessi per fare join e quindi la creazione di tutta quella che è l'infrastruttura ad Active Directory. Una volta che viene fatta l'analisi, vedo subito che c'è un errore e qui mi viene detto che le funzionalità di livello sono ancora basate su Windows Server 2000. Se vado a vedere il dettaglio, mi viene indicato che se voglio inserire un domain controller 2012 R2 all'interno dell'infrastruttura, dovrò andare ad alzare quello che è il livello di funzionalità della foresta. Come detto in precedenza, questo è un requisito fondamentale. Quindi, per fare questo tipo di attività, ripasso sul domain controller numero 1. All'interno della Management Console di Active Directory, Domains and Trust, vado ad alzare quelli che sono i livelli di funzionalità del dominio. Come detto in precedenza, anche qui è necessario verificare che questo tipo di operazione sia realizzabile senza andare a impattare eventuali software o comunque eventuali sistemi presenti all'interno dell'infrastruttura, perché una volta eseguita questa operazione non sarà più possibile tornare indietro, come dice il wizard stesso. Una volta che viene fatta questa configurazione, nel caso siano presenti più domain controller, è necessario attendere un po' di minuti per verificare che lo schema e che tutti i parametri siano passati correttamente anche alle altre macchine. Qualora ci siano domain controller all'esterno dell'infrastruttura primaria, quindi in un branch office, il tempo potrebbe allungarsi per via della replica che non è fatta su reti veloci. Per aggiornare invece quelle che sono le funzionalità di dominio, si va nella Management Console di Active Directory Users and Computer, si clicca il tasto destro sul dominio e si va su Raise Domain Functionality Level. Nel mio caso l'avevo già elevato a 2003, quindi non devo svolgere nessun tipo di operazione. Torno sul mio Domain Controller 2012 R2 e rieseguo nuovamente il controllo per assicurarmi che questa volta sia tutto quanto compliant rispetto a quanto mi aspetto. Il wizard già è andato avanti rispetto a prima. Mi viene proposto quello che è il default site name. Se fosse stato diverso, qui avrei avuto un'altra label. Mi viene chiesto di inserire una password per il restore mode. Clicco su Next, vado a configurare la parte di DNS. Qui posso scegliere se configurare il mio domain controller. Questa è una novità introdotta già da qualche release. Se posso sì, fare la configurazione attraverso un media, quindi anche qui un ambiente remoto dove non ho abbastanza banda inizialmente per trasferire tutti gli oggetti di Active Directory da una sede all'altra, potrei farlo attraverso un media, oppure se andare a fare la replica da un domain controller specifico, nel caso appunto stia all'interno di un branch office, ho già un domain controller e al posto di andarmi a replicare da un domain controller di una sede esterna, utilizzo quello più vicino a me. Clicco su Next, vado a impostare quelli che sono i parametri legati ai database di Active Directory e la sysvol folder. Qui in questo caso io lascio quelli di default, però è sempre consigliato tenere un disco a parte. In caso di un ambiente virtuale potrebbe essere tranquillamente un disco fisso. La dimensione è veramente ridotta, parliamo di massimo 2-3 giga, ma stiamo esagerando perché comunque il database di Active Directory non sarà sempre così grande. Questo disco non dovrà mai essere deframmentato e dovrà essere utilizzato solamente per la componente di Active Directory. Clicco su Next, viene fatta un'analisi nuovamente per quella che è tutta la componente di aggiornamento dei componenti. Posso eventualmente andare ad esportare lo script in PowerShell per operazioni future o nel caso debba aggiungere un altro domain controller, non faccio nient'altro che fare copia e incolla di questo codice all'interno di una macchina 2012 R2 e in automatico verrà aggiornata al dominio è trasformata come ulteriore domain controller senza dover eseguire nuovamente questo wizard. Clicco su Next. Viene fatto un controllo finale di quelli che sono i miei prerequisiti. Per il sistema è tutto quanto a posto, quindi mi viene detto che a fronte di questa operazione verranno eseguiti tutta una serie di task e che comunque sono pronto per fare il promote della mia macchina come domain controller. A questo punto lancio quella che è proprio l'operazione vera e propria, che può durare un po' di minuti a seconda di quelle che sono le performance della macchina di configurazione, della complessità della topologia di Active Directory e comunque anche dalla macchina 2003 da dove stiamo prendendo i dati. Una volta concluso il wizard, o perlomeno la prima fase, mi comparirà un messaggio che mi avvisa che la macchina sarà riavviata. Questa operazione durerà ancora qualche minuto proprio per il fatto che dovrà essere ultimata la configurazione di Active Directory. Concluso il restart, potrò entrare all'interno del mio nuovo domain controller, loggarmi e verificare che sia tutto quanto andato a buon fine. La prima verifica la posso fare direttamente dalla macchina 2003. Quindi vado nella sezione Domain Controller, faccio un refresh e verifico che sia stata correttamente inserita nell'elenco dei miei due Domain Controller. Torno all'interno della nuova macchina, attendo qualche secondo che vada sulla Server Manager. Avrò la sezione di Active Directory Domain Services. Se vado a cliccare, vedrò correttamente la mia macchina inserita all'interno di questa infrastruttura. Posso anche andare a caricare quelle che sono le console di gestione, come l'Active Directory Administrative Center. Vado nella sezione Domain Controller, vedo correttamente le mie due macchine. Quindi, in modo anche abbastanza facile, sono andato ad inserire un domain controller basato su Windows Server 2012 R2 all'interno di un'infrastruttura basata sul 2003. Che cosa devo andare a fare adesso? È fondamentale svolgere due operazioni. La prima è andare ad aggiornare i DNS di tutte le macchine della mia infrastruttura. Per fare questo ho una serie di strade. Per quanto riguarda i client, dove in linea di massima dovrei avere un DHCP server, è abbastanza semplice, basta fare l'aggiornamento di quelli che sono i DNS e automaticamente verranno propagati. Per quanto riguarda i server, invece, devo cercare di automatizzare laddove è possibile questo tipo di task. Con sistemi operativi basati su Windows Server 2012 e superiori, posso fare questa cosa attraverso PowerShell. Per fare questo utilizzo uno script. Lo script si trova all'interno di una cartella del mio domain controller. Che cosa va a fare? Sostanzialmente richiamo una o più macchine con sistema operativo appunto 2012 o superiore e vado a impostare il comando di setDNS client server address, che è un commandlet che è stato introdotto con PowerShell 4 ma solo per i nuovi sistemi operativi, quindi potrei anche installare il Windows Management Framework, quindi PowerShell 4 all'interno di 2008 R2, ma non avrei a disposizione questo commandlet e vado ad invocare poi il comando per quelli che sono i miei computer passandogli appunto il task da eseguire. Quindi quello che faccio dal mio domain controller è andare ad aprire una finestra in PowerShell. Vado all'interno della cartella dove si trova appunto questo file. Prima prima di eseguirlo, vado su quelle che sono le mie due macchine, lancio un ipconfig/all per verificare quale sia attualmente l'indirizzo IP in uso per quanto riguarda la macchina che si chiama FS02, quindi il mio file server basato su 2012 R2. Il mio IP è 10.110.1.5 e il DNS è ancora quello vecchio, quindi 10.110.1.2. Ok, quindi questo è il comando che sto lanciando e vedo che è così. Faccio la stessa cosa all'interno di quello che è una macchina con il Remote Desktop Services installati e anche qui quello che è il mio DNS server è ancora quello del domain controller basato su 2003. Quindi quello che faccio è torno all'interno del mio nuovo domain controller e mi appresto a lanciare il comando di network DNS. Ok, il task ha finito di girare, ho inserito anche una piccola label che mi avvisa che l'operazione è andata a buon fine. A questo punto, se io vado all'interno dei miei file server, quindi della macchina file server, se lancio un ipconfig/all, potrò vedere che il DNS è cambiato, quindi non è più punto 2, ma è diventato punto 3, ovvero il nuovo domain controller. Faccio la stessa verifica all'interno della macchina con a bordo il Remote Desktop Services e anche qui vedo che è stato fatto l'aggiornamento. Questa è una cosa sicuramente molto comoda perché mi evita di collegarmi macchina per macchina o eseguire script strani che andrebbero soltanto a rallentarmi. Con un colpo solo, 4 righe di PowerShell, ho eseguito questa modifica su n macchine all'interno della mia infrastruttura. Chiaramente, se avessi avuto la necessità di modificare e di avere più DNS server, non avrei fatto nient'altro che metterli dopo la virgola, quindi fare una cosa di questo tipo, punto, punto 3, punto, punto 4, nel caso stessi inserendo un ulteriore domain controller basato su 2012 R2, quindi operazione molto rapida che mi permette di fare delle modifiche in veramente tempo zero e soprattutto stando davanti alla mia macchina. Qui non ho dovuto inserire nessun tipo di credenziale per il semplice fatto che sto usando un domain admin e quindi posso andare automaticamente già su tutte le macchine all'interno della mia infrastruttura. Una volta completato questa operazione, quindi la modifica dei DNS, verificato che non ci siano problemi all'interno dell'Event Viewer, una volta che sono andato a effettuare una serie di test, come per esempio la creazione di utenti all'interno della mia infrastruttura, quindi ho verificato che non ci siano problemi di replica tra il vecchio e il nuovo, e qui possiamo fare assolutamente un test di creazione per vedere che sia tutto quanto corretto, quindi vado a creare un nuovo utente. Quindi inserisco un nome. Metto una password, creo il mio utente, verifico che sia presente all'interno dell'elenco, mi sposto sulla macchina basata su 2003, vado nella parte di user e non faccio nient'altro che accertarmi che anche dall'altra parte sia presente questo tipo di oggetto. In questo sta a significare che la configurazione che ho fatto è corretta, che non ci sono stati problemi, che la replica è andata a buon fine. Se voglio fare un ulteriore test, quello che potrei fare è andare ad aprire la console dei DNS e andare ad aggiungere un record. Per verificare che anche la parte di replica dei DNS sia funzionante, quindi questo qua possiamo creare un nuovo record che chiamiamo RDS, che lo facciamo puntare alla nostra macchina di Remote Desktop Services. Quindi ho creato un nuovo record, mi sposto all'interno della macchina basata su 2012 R2, carico la console dei DNS. Vado a esplodere quella che è la radice e in questo momento attendo che venga fatta la replica dell'oggetto. Ok, il mio oggetto adesso è disponibile. Ci ho impiegato qualche secondo più del previsto. Comunque, anche in questo caso è tutto quanto a posto. Quindi, l'ultima operazione, una volta che ho verificato che è tutto quanto funzionante senza problemi, è andare a rimuovere il vecchio domain controller basato su 2003. Per fare questo, non faccio nient'altro che andare all'interno della macchina ed eseguire il IDC Promo. Comparirà un wizard che mi consente di rimuovere questa macchina dal ruolo di domain controller. Attenzione a questa voce, non va mai spuntata se si vuole mantenere in essere l'infrastruttura. Quindi, nel momento in cui io vado a dismettere totalmente la mia infrastruttura di Active Directory, spuntare questa voce è corretto. Nel momento in cui io devo solo rimuovere una macchina, dalla mia infrastruttura, non devo fare nient'altro che andare avanti. Mi viene richiesta una nuova password. Conferma finale, clicco su Next e avvio quello che è il processo. Una volta che il riavvio del mio vecchio domain controller sarà completato, quello che vado a fare è andare all'interno della sezione domain controllers della nuova macchina, fare un refresh e verificare che la macchina non sia più presente all'interno della sezione domain controller, ma sia presente all'interno eventualmente della sezione server o della sezione computers. Per il semplice fatto che è vero che l'ho tolta come domain controller, ma non l'ho tolta dal dominio, quindi vuol dire che la macchina è diventata un semplice server joinato a dominio utilizzabile per altri scopi. Quello che potrò fare successivamente sarà proprio la rimozione della macchina anche come membro di dominio e la dismissione finale dell'oggetto. Bene, si conclude qui questo video dedicato a Windows Server 2003. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.